posero assedio a Rabbà, mentre Davide rimaneva a Gerusalemme. E qui ci fermiamo subito per dare qualche piccola informazione. Questo fa parte, come il primo e il secondo libro di Samuele, come il primo e il secondo libro delle Cronache, di libri legati ai racconti regali di Davide e dei suoi discendenti, una specie di cronaca di palazzo, una specie di resoconto della famiglia regale. Quindi hanno un'antichità altissima, se possiamo dire, perché siamo nel IX secolo avanti Cristo. La fonte è quella yavista, perché così viene chiamato Dio Yahweh, e non abbiamo delle particolari intrusioni di altre fonti o di altri aspetti. Più che altro bisognerebbe, come cercherò di fare, capire quell'epoca lontanissima di 3000 anni fa, capire come qui il cronista, ecco, si dice il cronista, abbia giocato su confronti e dissonanze rispetto ai libri che sono stati scritti anche da diversi cronisti e al tempo in cui questi fatti erano ambientati. Per esempio, il fatto che un re rimanesse nella propria reggia quando in primavera, questo era il tempo, in primavera, cioè quando ritorna l'anno, cioè quando ritorna l'anno con la prima luna di primavera e quindi con le equinozie di primavera iniziavano le guerre. Io non metto un giudizio sul tema della guerra o non guerra, io dico che all'epoca era ovvio che tutte le primavere veniva iniziata una spedizione militare, a capo della quale era posto il re. E qui già abbiamo invece un re sedentario, un re che rimane a casa, un re che non è in testa al suo popolo come Giosuè, ad esempio, nelle guerre contro gli abitanti della Palestina, era a capo di questo popolo e quindi portava la forza della sua consacrazione, la forza della scelta divina, il fatto che Davide fosse stato scelto, settimo dei fratelli, il più piccolo, eccetera, eccetera. Era un elemento che dava all'esercito e dava voce a Dio. Davide rimane nella reggia, una meravigliosa reggia che noi in altri capitoli si può leggere, fatta con i cedri del Libano, marmi e profumi. Non c'è il Tempio di Gerusalemme. Vi ricordate che, verrà ricordato da Uria, che il Tempio di Gerusalemme, quindi siamo nella città di Sion, la reggia è sopra alla città di Sion, sopra ci sarebbe stato da lì a poco il Tempio di Gerusalemme, costruito da Salomone. Ma Davide gli viene impedito di costruire questa reggia, di questo tempio, perché è ancora forte il tema di un Dio che abita sotto una tenda. E Davide infatti lo dice: io abito in un palazzo regale con il legno del Libano, mentre il mio Signore abita sotto una tenda. Quindi dobbiamo anche vedere il contesto. Allora, il primo contesto è che c'è una guerra e Davide non parte. Manda un generale con dei mercenari, tra l'altro. Uria, l'ittita, l'ittita non è l'abitante della Palestina, è uno che vive vicino al Tigre e l'Eufrate. Secondo contesto, Davide è in una reggia, ma questa reggia meravigliosa è qualcosa di spaventosamente distonico rispetto alla tenda dove dimora Dio. Ecco, dal contesto riusciamo a capire questa cosa. Dio non ha ancora una casa, ha una tenda. Davide ha una meravigliosa reggia. Posero sé, allora, Davide rimaneva a Gerusalemme. Un tardo pomeriggio, Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era molto bella d'aspetto. Davide mandò a informarsi sulla donna. Gli fu detto: è Bezzabea, figlia di Eliam, moglie di Urialittita. Allora Davide mandò messaggeri a prenderla, ed ella andò da lui, ed egli giacque con lei, che si era appena purificata dalla sua impurità. Poi ella tornò a casa. Qui abbiamo un altro passaggio abbastanza interessante. Il re si sveglia nel tardo pomeriggio.
Godori.
Cioè, quando c'era molto caldo, appunto, quando come Dio che passeggia alla brezza del pomeriggio, nel Genesi 3, però questo non è il ruolo del re. Il re è colui che è chiamato a difendere il suo popolo, ad essere vigilante, a proteggere come pastore. Vi ricordate che Davide era un pastore e quindi conosceva le sue pecore, le portava, usciva, capiva qual era il loro nemico. Invece questo re indolente che si sveglia nel tardo pomeriggio, alzato di lei, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Anche questa un'espressione per dire la sontuosità di questa dimora. E vide una donna che faceva il bagno. Ora, come viene spiegato, non è una bellezza, non è che ha la piscina e questa donna sta facendo, come posso dire, con il décolleté una specie di una piscina. No, si sta purificando, cioè sta compiendo un atto rituale. Qui i commentatori si dividono. L'atto rituale perché dopo le mestruazioni la donna doveva purificarsi. Allora, con un bagno, un rituale di carattere purificatorio per potersi unire nuovamente all'uomo. Le due interpretazioni sono queste. Una, che questa tradizione della purificazione della donna, apro una parentesi, anche Maria dopo 40 giorni dalla nascita di Gesù va nel Tempio e fa tante cose, offre il maschio, ma viene anche benedetta per la sua rinnovata purezza. Può ancora concepire. Allora, se questa tradizione della purezza della donna è qualcosa che fa parte di una tradizione antichissima, quasi, potrei dire, ancestrale, o se qui invece abbiamo un'incursione della fonte della fonte sacerdotale, che noi sappiamo essere molto più tarda del V-IV secolo. Ezra e Neemia ritornano da Gerusalemme e impongono tutta la legislazione di Mosè, e uno dei capisaldi era questo tipo di purificazione. Allora, qui non sappiamo, perché a dire il vero all'interno del racconto rimane come un elemento chiuso in se stesso, quindi potrebbe essere un'aggiunta il che si era appena purificata dalla sua impurità, un'aggiunta, o altrimenti un'aggiunta di 5 secoli dopo, quando Israele si costituisce come il popolo della legge, o piuttosto qualcosa di ancestrale dovuto alla nascita, in questo caso con il flusso di sangue che c'è nella donna. Davide non ha altro contesto. Davide non è un uomo solo in questo punto di Samuele, è un uomo, è un ricco re che ha un harem, quindi ha più mogli, ha più amanti che vivono con lui e lui le mantiene. Addirittura la figlia, la regina, la figlia di Saul, ma anche la regina di Etiopia, la figlia del faraone, sono tutte sue mogli, concubine, insomma. Quindi viviamo anche in questo orizzonte storico. 3000 anni fa c'era una casa abitata da un uomo con più mogli. Ora Davide vede questa donna, gli piace, si unisce a lei, ma non la prende in sposa, perché era sposa di Uria Littita, ma avrebbe dovuto, se fosse stata libera questa donna, sposandola, quindi facendola entrare dentro un contratto. Sappiamo che lo sposalizio antico era una specie di contratto dove c'era, dalle informazioni sappiamo che era una donna ricca, una famiglia ricca, comunque una dote, e degli impegni del marito nei confronti della donna. Poi ella tornò a casa, quindi è stato un momento fugace di passione. Un elemento dal contesto: innanzitutto non è stata una violenza carnale, ecco, non c'è traccia di violenza carnale, quando invece il secondo libro di Samuele spesso e volentieri presenta delle donne che vengono abusate da dei re o dei guerrieri. Quindi abbiamo sicuramente un peccato, poi cercheremo di spiegarlo spiritualmente, però abbiamo anche un segno che non c'è stata violenza, cioè i due erano d'accordo, d'accordo come erano Adamo ed Eva. Ma non c'è stata violenza, non c'è stato quell'elemento di distruttivo e di angheria che una donna subisce. Questa donna non aveva il marito in casa, Davide era il re, poteva tutto, si sono incontrati e si sono amati. Vedete che allora l'accento che noi poi porremo su Davide e sul peccato di Davide, che poi diventerà sempre più grave, in verità fino adesso abbiamo capito che all'inizio del racconto ci sono dei punti gravi, molto gravi, come responsabilità del re che è venuta meno. Poi adesso c'è la storia dell'assassinio e di tutto il resto, ma la polarità è la debolezza di un re, debole perché non va in guerra, debole perché non è capace neanche di amministrare la giustizia nella sua città, nel suo popolo, debole perché si unisce ad una donna sposata. Questa è un po' la debolezza, il tema della debolezza di un re, che però, e vado un po' avanti nella spiegazione critica testuale, permette la nascita di Salomone, cioè il vero erede di Davide. Davide aveva già avuto dei figli, dobbiamo pensare che Davide qui dovrebbe avere circa 50-60 anni e aveva già figli anziani, cioè anziani di 30 anni, capi, guerrieri, che avevano delle forti squadre, a Salonne, che addirittura costringe Davide a scappare dalla Sion perché la conquista. Ora però questo testo che ci porterà alla nascita di Salomone ci dice che il peccato, la gravità, la debolezza carnale, ideale, di guerriero, di re consacrato, di amministratore della giustizia, è minore rispetto alla promessa di Dio di far nascere un discendente a Davide che porterà gloria alla sua casa rispetto a tutti gli altri figli nati nel matrimonio. Ma Davide, come vedremo, nasce in un matrimonio. Mi sono però spinto un po' più avanti. Seguiamo in modo corsivo il testo. La donna concepì e mandò ad annunciare a Davide: sono incinta. Allora Davide mandò a dire a Moab: mandami l'Uria littita. Moab mandò Uria da Davide. Arrivato Uria, Davide gli chiese come stessero Iov e la truppa e come andasse la guerra. Ci fermiamo anche qui, cioè sono vere queste domande, sono veramente domande che Davide ha intenzione di rivolgere o sta nella sua mente macchinando qualcosa? Per quanto riguarda, dobbiamo pensare che questi racconti venivano letti a corte. E quindi immaginatevi un po' come nel Medioevo il giullare che poteva permettersi di deridere anche il re. Qui c'è una forte ironia del testo, del cronista, nel cercare, nella ricerca di Davide di far unire Uria e Bezzavea, non ce la farà e allora arriverà la morte. Ma questi versetti sono estremamente ironici. Non spesso capita nella Bibbia questo tema, il tema dell'ironia, soprattutto l'ironia ambientata nella corte di Gerusalemme. Quindi il lettore che sa già la storia, perché voi dovete sapere che queste erano storie orali, poi messe per iscritto, sapeva già la storia, si sarebbe divertito nel sentirsi raccontare i vari stratagemmi che Davide, per nascondere quella gravidanza, avrebbe fatto. Come sta l'esercito? Come va la guerra? Ma proprio lui, che doveva essere a capo del contingente, proprio lui con lo scettro, con l'unzione di Samuele. Ecco perché si chiama così il libro di Samuele, perché Samuele è colui che... No, non è il capostipite, è quello che unse Davide, unse al posto del re Davide. Poi Davide disse a Uria: scendi e a casa tua e lavati i piedi. Lavati i piedi è un'espressione anche questa ironica. I piedi nell'antichità, soprattutto ebraica, erano sinonimo delle parti intime, maschili e femminili. Per cui lavati i piedi e unisciti a tua moglie. Lavati i piedi, cioè lavarsi i piedi, uno si lava anche nella pozzanghera, cioè unisciti a tua moglie, sei tornato a casa, unisciti a tua moglie. Sentite però bene. Uria uscì dalla reggia e gli fu mandata dietro una porzione delle vivande del re. Quindi il re lo chiama come ambasciatore, già cosa sbagliata, perché lui avrebbe già dovuto conoscere. Va bene, dice di unirsi alla moglie, però dice di fare un peccato ad Uria, gli manda dietro le vivande del re, cioè le cose più buone da mangiare che c'erano a Gerusalemme. Secondo peccato. Uria è formidabile. Ma Uria dormì alle porte della reggia con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. Uria non scende a casa sua, non va a trovare la moglie, perché lui è in guerra. E dorme per terra davanti alla reggia del Signore, insieme ai servi. Dobbiamo immaginarci quindi una reggia, non come un palazzo come questo, dove ci viveva il giardiniere, il falegname, il turbino. Cioè la reggia era solo la casa del re, punto, si chiudeva la porta e tutti quelli che non erano della famiglia reale stavano fuori. Quindi Uria rimane fuori come un servo. Quindi Uria, soldato, è definito un servitore di Davide, del suo signore. La cosa fu riferita a Davide. Uria non è sceso a casa sua, non si è lavato i piedi. Allora Davide disse a Uria: non viene forse da un viaggio? Perché dunque non sei sceso a casa tua? Uria rispose: sentite, l'arca, Israele, Giuda abitano sotto le tende. Iob, il generale che era là a combattere, mio signore, i suoi servi del mio signore di Davide, sono accampati in aperta campagna sotto tende. E io dovrei entrare in casa mia per mangiare e bere e per giacere con mia moglie? Ecco, la fedeltà di Uria, non tanto, poi vedremo, ad un precetto legale, qui fedele al popolo di Israele, a un popolo che Giuda e Israele significano il popolo, che vive in tende, non ha case di mura o di legno. Dio stesso abita sotto una tenda, i miei compagni sono sotto una tenda, il mio generale è sotto una tenda e io dovrei andare in casa mia? No. È per certi versi una specie di imitazione Cristi, ne avete già sentito parlare, cioè il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, disse, cioè non ha una stabile dimora. E Uria, fedele al popolo, noi fedeli a Cristo, lui fedele al popolo, è l'intermediario. Noi abbiamo come intermediario tra Dio e noi Cristo. Per un ebreo c'è il popolo che è intermediario carico di tutte le promesse e di tutte le benedizioni. Quindi c'è una somiglianza, una imitazione del popolo, di colui che esercita la funzione mediatrice tra Dio e il singolo, e un'imitazione di Dio stesso. Il mio Dio è sotto d'una tenda. Non mette il coltello nella piaga e dice: ma qui l'unico che vive in una reggia è Davide. Non l'ha aggiunto, perché era un tipo forse non come me, cattivo come me. Io l'avrei detto. E così, come en passant, en passant. Quindi, come posso io andare a giacere con mia, o giacere, giacere con mia moglie e dormire in casa mentre tutti sono... E per la tua vita, per la vita della tua persona, non farò mai una cosa simile. Cioè, per rispetto di Davide, che è il mio re, io guardando al popolo, a Dio, ai miei compagni, al mio generale, io sarò come loro. Il problema è che Davide non era come loro, che l'abbiamo letto all'inizio. Davide non abitava sotto una tenda. È forse questo l'origine del suo peccato, ne parleremo. Non insiste Davide. Davide disse a Uria: ma rimani qui anche oggi, domani, poi ti lascerò partire. Insomma, fa prendere tempo, chissà mai che questo cambi idea. Davide lo inviò a mangiare con sé e a bere con sé e lo fece ubriacare. Allora, visto che non riesce con le armi della ragione, cerca di distogliere la intenzione di Uria facendogli perdere i sensi. Eppure questo uomo, così, che avrebbe potuto a quel punto non capire più niente, come gli ubriachi che vanno, si intrufolano in casa e fanno quello che fanno, ma la sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo giaciglio con i servi del suo signore di Davide e non scese a casa sua. Cioè, la nebbia e quel stato di stordimento non deturpano il cuore di questo uomo, che rimane un cuore fedele. Fedele alla missione, fedele al re, fedele ai suoi compagni, al suo generale. Interessante questa cosa, cioè, ubriaco, sì, sensi sconvolti, cinque sensi, ma il sesto senso no. Il sesto senso, che gli dice di invece rimanere alle porte della reggia, dormendo per terra, ad immagine e somiglianza di Dio e del suo popolo, questa è una voce più forte di ogni stordimento. Pensate, l'altro giorno leggevo un'opera di Ambrogio, che scrisse proprio De Apologia David, insomma vuole prendere le difese di Davide, e Ambrogio inventa un po', per cui Davide è simbolo di Cristo, e Davide è Cristo, il re, punto, consacrato, meraviglioso. Uria è la Chiesa, che a volte pecca, a volte no, comunque è la sposa di Cristo. E Uria chi è? Betsabea è la Chiesa, peccatrice, non peccatrice, che si sposa di Cristo, e Uria è il demonio. Risposta del commentatore: povero Uria, sfortunato in vita e per tutta l'eternità.
È vero.
Tra l'altro è un commentatore che ha 97 anni e che mai fa questi tipi di interventi, perché è di una serietà però i padri, pur di giustificare Davide e quest'unione, vedono in Uria addirittura il demonio. Per noi non è così, no. No, vabbè. Allora, la mattina dopo, quindi neanche i fumi dell'alcol, la mattina dopo Davide scrisse una lettera a Iova. Non ne può più Davide a questo punto. Allora, la prima notte, questo la seconda notte, anche ubriaco non ci va, e qui scrive Davide, scrive una lettera. C'è una ripresa nell'opera di Amleto di Shakespeare, di una lettera scritta in cui doveva essere consegnata da questi due ambasciatori al re d'Inghilterra, lettera che, in cui c'era scritto: condanna a morte questi due traditori. Quindi anche Shakespeare prende questa cosa che è angosciante, perché sentiamo: la mattina dopo Davide scrisse una lettera a Ioab e gliela mandò per mano di Uria, cioè Uria manda, cioè porta la sentenza della sua morte, fedele al suo re, fedele al suo generale. Nella lettera aveva scritto così: ponete Uria sul fronte della battaglia più dura, poi ritiratevi da lui, perché resti colpito e muoia. Allora Ioab, che assediava la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che c'erano uomini valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Ioab. Caddero parecchi della truppa, dei servi di Davide, e perì anche Uria l'ittita. Quindi abbiamo la morte, la condanna a morte attraverso questa lettera che è portata fedelmente, come se fosse un dispaccio, come se fosse un suggerimento, come un segno di alleanza tra il re e il proprio generale, viene invece portata una sentenza di morte. Mettilo nel punto dove sicuramente Uria morirà. Mettilo nel primo fronte, collocalo là dove le armi del nemico saranno più appuntite e lo uccideranno. A me non sembra un demonio, mi sembra un martire, ma lasciamo così Uria l'ittita. Ioab mandò ad annunziare a Davide tutte le cose che erano avvenute nella battaglia e diede al messaggero quest'ordine. E quando, anche qui Ioab è della stessa, io penso che un po' tutti i potenti lo siano, e vedete subito che cosa scrive Ioab a Davide. Quando avrai finito di raccontare al re che cosa? Una disfatta clamorosa, perché non era semplicemente la morte di Uria. Di fatto la battaglia è stata una battaglia persa, ma in grande stile da Moab e dall'esercito di Davide. Ci ha fatto le spese Uria, ma quella battaglia è stata una carneficina. Quindi Moab scrive una relazione: quando avrai finito di raccontare al re quanto è successo nella battaglia, se il re andrà in collera, vedete allora che è possibile che il re possa andare in collera perché mezzo esercito è stato distrutto, digli, e ti dicesse: perché vi siete avvicinati così alla città per dar battaglia, non sapevate che avrebbero tirato dall'alto delle mura chi ha ucciso Abimelech figlio di Erubbaal? Non tu forse una donna che gettò addosso il pezzo superiore di una macina della mura, così che egli morì a Tebes? Perché vi siete fatti così vicino alle mura? Cioè, quindi il re va in collera perché per un tratto si dimentica di Uria, si rende conto che il suo generale ha fatto una battaglia disastrosa perché è andato sotto le mura senza difese e dalle mura gli hanno buttato giù di ogni, e ricorda addirittura di una donna che dalle mura buttò giù una macina
di
pietra per fare il grano e morì un tale. Tu digli allora, di fronte alla collera del re, tu digli allora: anche il tuo servo Uria l'ittita è morto. Tremenda questa cosa. Cioè, Moab ha sbagliato. No, non solo ha sbagliato perché ha messo Uria davanti a tutti e lo ha fatto morire, ma ha sbagliato battaglia. avrebbe dovuto chiedere scusa, avrebbe dovuto dimettersi o suicidarsi come era ai tempi. Invece dice: se vai in collera contro di me, digli che Uriel è morto. Mi viene in mente certi discorsi che in alte sfere ecclesiastiche, politiche o anche di altra natura i potenti fanno, che si arrabbiano su certe cose ma hanno la coda di paglia su altre, perché quindi tu basta che tu dica: ma quella volta, ma tu mi avevi detto, ma tu non mi avevi detto quest'altra cosa? Per cui tutta la violenza e tutto lo strapotere viene meno, perché il potente ha sempre, noi lo chiamiamo una coda di paglia, è sempre, vive nella menzogna.
E qui c'è il ricatto.
Per cui Moab continua a fare il generale, anche se ha sperso, e Davide accetta questa sconfitta, non fa niente, perché Uria segretamente è morto. Il messaggero dunque partì, e quando fu arrivato annunciò a Davide quanto Ob lo aveva incaricato di dire. Il messaggero disse a Davide: perché i nemici avevano avuto un vantaggio su di noi, avevamo fatto una sortita contro di noi nella campagna, noi fummo loro addosso fino alle porte della città, allora gli arcieri tirarono sui tuoi servi dall'alto delle mura, e parecchi dei tuoi servi del re morirono, anche il tuo servo Urielitita è morto. Cioè qui ripete, vedete, ecco perché dico che prima di tutto questo è stato un testo orale, come del resto il 90% dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento. Vedete la ripetizione? La ripetizione serviva, come nei poemi omerici, a far ricordare agli aedi o ai cronisti dell'epoca queste avventure familiari della casata. Allora Davide disse al messaggero: riferirai a Joab, non sia male ai tuoi occhi questo fatto. Ma come, prima era andato in tutta in collera, adesso qui, vabbè. Già, non sia male ai tuoi occhi questo fatto, perché la spada divora ora in un modo, ora in un altro. Cioè, falso fino in fondo. Rinforza la tua battaglia contro la città e distruggila, e tu stesso fatti coraggio. Sembra proprio una risposta di uno che vuole rincuorare e nascondere ulteriormente il suo scopo, e quindi protegge Moab. Fatti coraggio, non è successo niente, una sconfitta clamorosa, ma chi se ne frega, siete andati fin sotto le mura, siete stati spiattellati dalle frecce dei nemici, ma tu fatti coraggio, come certi direttori che dicono: ma non è successo niente. Va bene, allora la moglie di Uria, saputo che Uria suo marito era morto, fece il lamento per il suo signore. Come vedete, non c'è un rapporto emotivo tra Uria e la moglie. Era prescritto che la donna che diventasse vedova doveva fare questo lamento, che ancora, ad esempio, nell'Italia del Sud o nel mondo greco o nel mondo orientale si fa. Ma non è un lamento emotivo. È un lamento di rispetto, è un lamento che risponde a una legge. Passati i giorni del lutto, infatti, che di solito potevano variare tantissimo, pensate che quando morì Re Ferdinando, che era duca di Parma e Piacenza, Io ho esposto fuori, se il 20 lo volete leggere, è uno dei grandi cose, 1803 morì. C'è scritto perfettamente la durata del lutto, fino a 3 anni. Fino a 3 anni non, cioè, le calze nere, i nobili uomini si devono presentare a corte con le calze nere per 3 anni. Le donne si devono, nel primo mese devono presentarsi con un velo nero, il lutto, insomma. Noi adesso non lo facciamo più in una dimensione interiore e individuale. All'epoca era una questione sociale.
Anche quando ero piccola si teneva un anno. Cioè, dove portarlo nero un anno, nero,
la
fascia. Poi è diventato di moda il nero, allora.
La fascia. Marito moglie?
No, padre, madre,
non è in lutto, è lutto.
Addirittura per un
che non ha aspettato tanto perché è andata a casa sua e ha partorito.
Quindi
c'è una parecchia gente vestita di nero, stavo pensando.
Le donne vestite di nero, gli uomini.
Il colore orientale della morte è il bianco.
Sì. Asiatico.
Quindi noi non sappiamo 3.000 anni fa se la moda fosse nera o fosse bianca. Dovremmo studiarlo più attentamente, questo dettaglio. Allora fece il lutto. Passati i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere e l'aggregò alla sua casa. Ecco, la sposa. La sposa. Ella diventò sua moglie e gli partorì un figlio. Ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore. Se vi accorgete, quindi, qui ci sono due figli. Vi siete accorti che ci sono due figli?
Come due figli?
Allora, c'è un primo figlio concepito, per il quale Davide fa tutta quella messa in scena, chiama Uria, mettiti qui, mangia e bevi di là, e lavati i piedi da una parte, ma non riesce. Questo invece è un figlio che nasce dentro un matrimonio, che nasce nella casa del re. È un secondo. No.
Che è un altro.
Io pensavo che il lutto durasse 3 mesi e poi
e quindi in quel caso lì potrebbe decidere una settimana, basta.
Questo bimbo muore, infatti.
Ma il bimbo?
Il bimbo è lo stesso, cioè ci sono 9 mesi per nascere un bambino.
Non sei.
Allora c'è solo un
bambino. Allora è nato
solo
il bambino di Davide, eh? Lo sapete.
È nato uno, però è uno solo.
Di 8 mesi, però. Ma non di questo. Andiamo Davide, vedere. Davide Narcisi. Adriana.
Hai nato?
Sì.
Vabbè. Allora scusatevi, qui i figli non sono. Io qui mi sento fuori luogo. Comunque. Allora, quindi questo è il primo.
Questo è quello che è nato e poi morirà.
Però allora c'è stato il matrimonio, cioè prima c'è il figlio. Allora, prima c'è il figlio concepito fuori dal matrimonio in quel modo come abbiamo visto, poi c'è il concepimento del figlio dentro il matrimonio che sarà Salomone. Siamo al capitolo 12. Il Signore mandò il profeta Natan a Davide. Ecco la figura dei profeti regali, questo è importante. Per analizzare il contesto delle cronache e del libro di Samuele, prima tanto Samuele, e poi ci sono questi profeti regali, cioè che sono, potremmo chiamarli dei consiglieri, ma in verità esercitano una potenza spirituale e anche sociale fortissima. Per cui il re deve ascoltare questi profeti. E quando un profeta volta la faccia a un re come Samuele, voltò la propria faccia al re Saul perché si era macchiato di alcuni fatti, eccetera, la sorte del re, la sorte della sua famiglia era segnata. Quindi, ancora una volta, il popolo di Israele è mediatore di Dio, però abbiamo anche queste figure singole importantissime in questo scorcio, nello scorcio dell'età, della cronaca delle famiglie regali di Israele. Natan, e disse, tu è un apologo, potremmo chiamarlo parabola. Due uomini erano nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso, in gran numero. Pensate all'harem di Davide. Mentre il povero non aveva nulla, o meglio, se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprato. Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i suoi figli, mangiando del suo pane, bevendo della sua coppa e dormendo nel suo seno. Qui abbiamo una tendenza zoofila incredibile, questa piccola, che però naturalmente un linguaggio figurato, questa pecora beve dal calice, mangia, dorme sul petto, cioè per dire che questo uomo e questa pecora sono una cosa sola. Era per lui come una figlia. Beh, noi potremmo dire che tanti cani sono per alcuni uomini dei figli. Un viandante arrivò dall'uomo ricco e questi, evitando di prendere del suo bestiame minuto e grosso, quanto era da servire al veggiatore che era venuto da lui, prese la pecorella di quell'uomo povero e la servì all'uomo che era venuto da lui. Quindi una profonda ingiustizia, una giustizia in questo caso anche affettiva. Non c'è niente che ci dica del rapporto affettivo tra Uria e Bezzabea. Qui però la parabola di Natan quasi ce lo fa capire, di un amore unico, di un amore sponsale, distrutto da chi ne ha troppo. Troppe pecore, troppi armenti, potremmo dire anche troppi amori. Davide si adirò, perché il re era contemporaneamente Davide il grande sacerdote, il grande guerriero e il grande giudice per il popolo di Israele. Quindi questa figura aveva in sé tutte queste caratteristiche, cioè, come dire, vado da il giudice più importante, cioè vado dal re. Si adirò contro quell'uomo di Sanatan, che pensava ancora fosse un fatto reale. Per la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno di morte. Cioè, chi ha strappato quella piccola pecorella così amata, comprata, figlia quasi di quell'uomo, deve essere messo a morte. Pagherà 4 volte il valore della pecora per aver fatto una tal cosa e non averla evitata. Allora Natan disse a Davide, tu sei quell'uomo. E succede spesso che i profeti sono piuttosto critici nei confronti del re di turno, Cronache e 2 libri di Samuele, perché all'origine di tutto c'è la decisione di Israele di avere un re. Questa decisione non piace a Dio e non piace ai profeti. Quindi i profeti sono come la coscienza negativa nei confronti terra, lo sono sempre stati. E se andiamo a vedere anche i grandi profeti maggiori, Isaia, Geremia, Ezechiele e tutti i dodici minori, sono profondamente predisposti a criticare l'atteggiamento idolatrico, morale, cultuale del re. Sono una voce critica. E Nathan dice: tu sei quell'uomo. Così dice il Signore, Dio di Israele, io ti ho unto re di Israele. Samuele era già morto, però il ricordo dell'unzione c'è. Ti ho liberato dalle mani di Saul. Vi ricordate quante volte Saul voleva mettere a morte Davide? Addirittura gli aveva, mentre Davide suonava la cetra, una notte, preso da questo spirito malvagio, quasi di gelosia, di invidia, perché Davide era un valido combattente, gli scaglia, prende l'arco, gli scaglia una freccia e per miracolo questa freccia non lo colpisce. Ma in tanti modi Saul dichiara guerra a Davide. Ma qui c'è la memoria storica. Vi ricordate il credo storico del primo incontro? Siamo il tuo popolo, tu sei il nostro padre, Isaia 62-63, il credo storico. Qui c'è il credo personale che Davide avrebbe dovuto ricordarsi. Tu sei unto. Sei stato liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo padrone, perché Saul era il padrone di Saul. Ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone, il suo harem. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, c'è un regno grandissimo, Giuda, piccola regione del sud, Israele, tutte le regioni del nord. E se fosse troppo poco, io vi aggiungerei anche dell'altro. E qui il profeta dice: io non ti avrei mai detto di no. Genesi 3 ritorna, come un capolino. Cioè, se tu mi avessi chiesto dell'albero, io non ti avrei detto di no. Te lo avrei dato. Ma tu non me l'hai chiesto. Io ti avrei dato qualsiasi cosa, nell'onestà, nel rispetto del tuo popolo, ma tu non mi hai chiesto niente. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai tuoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'ittita, non l'hanno colpito le frecce o la macina di quella là, ma tu l'hai colpito di spada. Cioè non è semplicemente un assassinio colposo, è premeditato e un omicidio fatto, realizzato da Davide. Tu hai ucciso l'Uria l'ittita di spada, hai preso in moglie la sua moglie e lo hai ucciso con la spada degli ammoniti. Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l'ittita. Ecco, la spada che sarà, questa spada di Damocle, che sarà sempre sulla testa di Davide. Gli antichi padri a tal punto pensavano che il libro dei Salmi fosse stato composto, 150 salmi composti dal re Davide. Suonava la cetra, cantava, quando entra l'arca balla e canta. Quindi chi è che balla e canta è Davide. Poi c'erano delle sovrascritte che noi non abbiamo, perché c'è nella Bibbia dei 70, nel testo masoretico, dicono di Davide, molti dicono di Davide, di Davide, di Davide. Alcuni no, però la maggior parte sì. Tradizione non considerata oggi valida, nel senso che è un cumulo di grandi salmi, di più tempi, di più autori, ma il Salmo 50 è da tutti visto come la preghiera di Davide dopo questo ammonimento di questo profeta e durante la malattia e la morte di questo figlio concepito con la Bezzavea. Mi sta avvenendo in Uria, ma no, non si può.
Non si può.
Allora, quel Salmo 50 è da leggersi contestualmente a questi due capitoli della seconda, e fanno di più i padri, dicono che tutti i salmi sarebbero stati scritti da Davide in varie situazioni della sua vita, e quando si in un salmo che noi recitiamo magari nelle liturgia delle ore, diciamo, riconosciamo il salmista come un penitente, come uno che ha commesso un errore, come uno che riceve una punizione, come un Dio che gli è andato lontano, vedevano in ciò Davide, scrittore di tutti i salmi, così come lo vedevano nel rendimento di grazia, così come lo vedevano nel ringraziamento. Ecco, questa è una tradizione che è durata fino a 100 anni fa. Quindi adesso siamo molto più sgamati nell'interpretazione dei salmi, per cui riusciamo a contestualizzare almeno il secolo, l'autore, il contesto. Invece immaginatevi come nell'antichità i salmi, molti dei salmi contengano questo episodio e lo facciano diventare preghiera, supplica, richiesta di perdono, miseria, per dirvi che la scrittura è un testo estremamente complicato, per certi versi divisivo, perché sono tanti secoli e tanti gli autori, ma fondamentalmente sinfonico. È un libro sinfonico.
Ma quindi siamo 50, quello invece attribuibile a Davide oppure no?
Non ho studiato. Sì, possibile, penso di sì. Perché è un salmo antico del IX secolo, X secolo, quindi penso proprio di sì. Adesso è attribuibile a Davide, alla corte di Davide, quindi può esserci stati degli aeli, dei cantori. Va bene. La spada sarà sempre sulla tua casa, e qui prende in riferimento il fatto che quasi tutti i figli di Davide moriranno di spada, tra di loro, contro gli eserciti, contro Davide. E questo è una maledizione o un atto, è una conseguenza. La morte produce morte. Ecco, noi di solito parliamo del Dio dell'Antico Testamento come un Dio a volte cattivo e a volte incomprensibile. Paolo diceva che la colpa, il peccato, fa male già nelle membra dell'uomo. Cioè, quindi non c'è neanche bisogno che Dio punisca, perché il vero male già ti sta facendo male. E questa è l'opinione di Paolo, Romani 1-2. Prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro. Cosa sconvolgente per un re, il proprio harem diviso. Mm? che giacerà con loro la luce di questo sole, perché tu hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del sole. Quindi secondo movimento, la morte produce morte, e ciò che tu agisci nell'oscurità viene portato alla luce da Dio, non diversamente da quello che tu hai fatto. A me viene in mente quella frase di Gesù che dice: andate sui tetti delle case e gridate. Gridate la novella, il Vangelo, e nessuno ha ricevuto qualche cosa, vive, non tenetelo nascosto, gridatelo sui tetti, gridatelo in pieno giorno. Ecco, Davide voleva fare qualcosa di nascosto, sarà svergognato davanti a tutti, l'arem distrutto, la reggia data ai suoi rivali. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Ecco, qui abbiamo il segno, ecco, del pentimento di Davide, che poi è Salmo 50 e molti salmi. Natan rispose a Davide: il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai. Perché era la sentenza che Davide aveva dato a se stesso: quell'uomo deve morire. E Dio dice: no, tu non morirai. Quindi c'è una buona fedeltà a Davide, e c'è un'alleanza, c'è una... tu non morirai. Perché hai chiesto perdono, perché ti sei reso conto di questo male compiuto. Tuttavia, poiché con questa azione tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è nato dovrà morire. Natan se ne tornò a casa. E qui abbiamo questo evento, questa cosa abbastanza inspiegabile per la nostra logica, per cui il colpevole viene graziato, l'innocente viene ucciso. Però se ci pensate bene, è molto cristiana e cristologica questa cosa. Questo innocente che deve morire è preannuncio del Cristo che non ha commesso colpa alcuna e morirà. Mentre Davide, Betsabea e Moab, che hanno commesso delle colpe, sono perdonati. Allora, da qui vediamo, ci possiamo vedere uno scandalo. Lo scandalo rimane, un piccolo di uomo muore. Dall'altro lato, noi ci possiamo vedere dentro il senso della nostra vita. Noi peccatori viviamo per grazia e misericordia, perché un innocente è morto, anche per Davide. Ultimi versetti. Il Signore dunque colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide, e il bambino si ammalò gravemente. Davide allora fece suppliche a Dio, ritorna al tema dei salmi, e si mise a digiunare, e quando rientrava per passare la notte dormiva per terra. Gli anziani della sua... E qui vediamo un ritorno a Davide a una dimensione di tenda. Quindi è vero che lui sta pregando, perché in effetti Natan l'ha distrutto con la sua profezia, e poi perché questo bambino è ammalato. Ma diciamo che tutto questo porta Davide a se stesso, ad essere quello che doveva essere in verità, perché un uomo durante la battaglia digiuna e non si unisce a sua moglie, e così e dorme in modo scomodo, come qui gli anziani della sua casa insistevano presso di lui perché si alzasse da terra, ma egli non volle, non prese cibo con loro. Davide digiuna, dorme per terra, sta chiedendo la guarigione del figlio, sta tornando ad essere se stesso. Sono due ipotesi. Ora è il settimo giorno, il bambino morì, e i servi di Davide temevano di annunciargli che il bambino era morto, perché dicevano: ecco, quando il bambino era ancora vivo noi gli abbiamo parlato e non ha ascoltato le nostre parole, come faremo ora a dirgli che il bambino è morto? Farà di peggio, e temono per la loro vita e la vita di Davide un suicidio. Ma Davide si accorse che i suoi servi bisbigliavano fra loro. Ricordatevi che la morte porta alla morte, normalmente, se non quando la morte è toccata dalla grazia e dal perdono di Dio. Davide si accorse che i suoi servi bisbigliavano fra loro, comprese che il bambino era morto, e disse ai suoi servi: è morto il bambino? Quelli risposero: è morto. Qualcosa di allucinante. Davide allora si alzò da terra, si lavò, si unse, cambiò le vesti, tutti segni di non lutto. Perché quando tu sei in lutto non ti lavi, non ti ungi, non ti vesti, fai niente. Poi andò nella casa del Signore, la tenda, e si prostrò. Torna alla tenda e si prostra. Non passeggia più dalla sua terrazza nel vento fresco della sera, di un tardo pomeriggio. Si prostra per terra nella tenda, rientrato in casa, chiese che gli portassero del cibo e mangiò. Anche questo è un atto antilutto, perché il lutto non mangia, non può mangiare almeno diverse cose. Qui invece mangiò. I suoi servi dissero: che fai? Addirittura sono i servi che gli dicono: ma che cavolo stai facendo? Per il figlio ancora vivo hai digiunato e pianto, e ora che è morto ti alzi e mangi. Mangione e beone, ha detto Gesù. Era detto così perché era consapevole di una vita che entrava nella vita degli uomini. Il bambino è morto, ma per Davide quella morte esprime vita. La esprimerà in modo preciso nella nascita di Salomone, ma la esprime, è la sua vita che rinasce. È duro dire questa cosa. Questo bambino muore e Davide torna a vivere. Però anche cristianamente noi possiamo dire sempre questo, che la vita vera nasce solo dalla morte. Non voglio trasportare il brano in considerazioni non proprie, però io qui ci vedo una vita che nasce da una morte. E cristianamente questo è accaduto in Cristo. Noi siamo vivi perché Cristo è morto. Egli rispose: quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo, perché dicevo: chissà, il Signore avrà forse pietà di me, il bambino resterà vivo. Ma ora egli è morto, perché digiunare? Potrei forse farlo ritornare. Andrò io da lui, ma lui non tornerà da me. La fede nello Sheol, secondo la critica testuale, noi ci abbiamo visto dentro cristianamente la risurrezione. Non era una categoria ai tempi di Davide assolutamente percepita. Lui andrà dal figlio, è in cammino verso il figlio. Poi Davide consolò Betsabea, sua moglie, perché oltre alla morte del marito, Betsabea si è ritrovata anche con la morte del figlio. Andò da lei e giacque con lei. Vabbè. Una cosa semplice.
Una regola.
Così partorì un figlio. Ecco, scusate, questo è il secondo figlio. Partorì un figlio che gli chiamò Salomone. Il Signore lo amò e mandò il profeta Natan perché lo chiamasse Yedidia, per ordine del Signore. Yedidia significa amato da Yahweh, e Yedidia non è altro che il nome ebraico di Salomone. Quindi sapete che i nomi ebraici hanno tutti Michael, chi come Dio. Salomone significa amato da Yahweh. Quindi diciamo che questa storia di morte, di tradimenti, di invidie, di falsità, menzogne, di ricatti, ha portato a mostrare la fragilità di un uomo, del più grande uomo di Israele, che si pente, ma il polo su cui tutto il brano si appoggia è la nascita di Salomone. Quindi possiamo dire che, e concludo, tutta questa epopea di Davide, Uria, Betsabea era per gli antichi il modo per spiegare la nascita di Salomone, perché per loro era importante sapere quando, come, perché Salomone era nato, visto che poi tutto il contesto successivo sarà: che cosa ha fatto, cosa ha detto di così importante Salomone, da erigere il Tempio di Gerusalemme, da essere anche lui un grande re con il regno più grande che la storia di Israele abbia mai visto e conosciuto. Quindi, da un punto storico e critico, noi ci siamo soffermati molto sui peccati, sulle falsità, le menzogne. Da un punto in vista testuale, noi in questi ultimi versetti abbiamo il polo d'arrivo. Salomone nasce nel matrimonio per amore, nasce come amato da Dio, confortato dal profeta Natan. Basta, io finisco. Scusate la confusione.
Visto che hai parlato prima di Dio e dell'incomprensione di come si comporta Dio, ma allora nel rapporto fra Saul e Davide ha commesso il triplo di peccato rispetto a Saul, perché Saul mi ha fatto fare quella scena lì e l'ha immediatamente scartato e Davide no, perché Saul in realtà ha fatto delle volte.
Aveva tenuto dei bottini per sé, per il povero,
aveva
salvato degli uomini e del bestiame,
aveva salvato chiedendo il riscatto, però almeno l'aveva salvato, lui aveva dovuto uccidere tutti. Quindi la salva delle persone, la seconda volta è perché invece di 6 giorni invece di aspettare 7 giorni, aspettato 6, ha fatto lui il sacrificio. Quindi in realtà cosa ha fatto? Nulla.
Ma si è pentito. Si è pentito.
Altro che si è pentito, chiedeva a Samuele di dirgli a Dio che cosa devo fare per pentirmi.
Era un uomo disperato, Samuele.
Era un uomo disperato, era un uomo disperato. L'aveva scelto Dio e l'aveva voluto Dio.
L'aveva voluto e poi si è sentito rifiutato.
Certo.
Rifiutato.
E invece questo qui si è girato 3 secondi e gli perdona tutto. Quello là?
No.
Addirittura si è suicidato.
Si suicida perché in una guerra lui capisce che è completamente sì, disfatto e allora chiede al suo servo di...
Il comportamento di Dio non è incomprensibile, cioè umanamente è improponibile.
Allora, diciamo questo, che c'è una differenza, anche questa dal contesto primo Samuele e secondo Samuele. Davide riceve una benedizione e una consacrazione personale.
Anche Saul?
No, scusa, Saul riceve un'unzione personale, non alla sua casata, non ai suoi discendenti. Mentre l'unzione davidica e poi tutto quello che ne viene fuori dal resto del contesto è una benedizione per sempre, irrevocabile da parte di Dio. Quindi, mettiamoci nelle parti di Dio. Io con Davide e con Saul mi sono esposto fino a un certo modo. Poi questo qui ha combinato dei mezzi pasticci, ma non lo voglio più vedere. Preferisco Davide e a lui ho promesso un'alleanza eterna fino a Gesù.
Sì, poi mi fa questa roba qua. Scusa.
È in effetti il grande, infatti è stato De Apologia e Davide, cioè gli scrittori cristiani e anche giudei hanno cercato di spiegare come mai un re del genere sia considerato, addirittura lo chiamano il santo re Davide.
Gesù figlio di Davide.
Figlio di Davide.
Io che non ho studiato tanto. Se Saul ha tentato di uccidere Davide, sì, anche lui è un bel peccatino, l'ha fatto.
È una deviazione successiva quella. Lì, era già stato da Samuele, era già stato allora detto guarda che tu morirai, tu non prenderai mai perdono. Lui si era inginocchiato, mi ha chiesto Dio, gli aveva detto Samuele, dimmi che cosa devo fare per ottenere il perdono, che lui non aveva fatto niente.
Poi ogni volta che tornavano in primavera dalle guerre, cioè, arrivavano a Sion, Saulo ha ucciso i suoi 100, Davide ne ha uccisi i suoi 1000. Tutte le volte, tutti gli anni, secondo me, tutto qui si è sentito.
Quando gli ha preso la figlia, invece di 100 ne aveva 200.
Poi gli ha dato in moglie la figlia. Sì, in effetti è incomprensibile umanamente, perché è la
prima.
Umanamente.
La vita, scusate, è così, primo. Secondo adesso non so l'esperienza, che la vita è così, il fatto,
stai parlando di Dio, non delle vite, Dio è sopra la vita.
I pensieri non sono i vostri pensieri.
Ho capito, ma infatti...
E poi in realtà è molto bello, scusami, che, cioè, a me questa storia invece del fatto, questi brani insomma li avevamo già visti a Gerusalemme, quell'anno che c'eri anche tu, c'era Davide dietro, ha fatto la settimana a Gerusalemme, a me era piaciuto da matti proprio per questo discorso che anche dal peccato, questa storia viene comunque benedetta, no? Benedetta dalla nascita di Salomone.
No, ma questo lo posso capire, cioè Dio fa quello che vuole, non è che deve andare contro me. Però, se, visto che l'altra volta avevamo introdotto il discorso della giustizia e poi nessuno l'ha mai affrontato sul discorso della giustizia. Nel peso della giustizia, parlando dal punto di vista umano, poi non parliamo quella di Dio perché lo sa solo lui come giudicherà. Abbiamo tanti motivi per capire che non giudica come giudichiamo noi. Però dal nostro punto di vista, scusa, dici, metti insieme le due cose sul piatto della bilancia, questo non ha fatto quasi nulla, nel senso che ciò che ha fatto in realtà era facilmente perdonato.
C'è da dire che
questo qui addirittura ha ucciso una persona. È vero poi il discorso del figlio che diceva, vabbè, finché voglio, cioè lui a un certo punto, se vuoi vedere nel discorso che fa del figlio, è lui che vuole quasi costringere Dio, perché lui sta facendo di tutto, per cercare di fargli mangiare la parola di Dio che ha già decretato attraverso Nathan, morirà tuo figlio. Lui ha fatto di tutto fino alla morte. Cioè lui ha cercato disperatamente di far cambiare Dio idea, perché lui si sentiva, secondo me, una marcia in più, fra virgolette, detto in modo, nel suo rapporto con Dio, lui è Dio. Lui aveva questa marcia in più che Saul probabilmente non l'aveva, e non lo sentiva, perché Saul era stato investito, lui non se lo sognava neanche, stava andando per la strada a cercare le sue asine e quelle cose lì, ha trovato il profeta e gli ha detto tu diventerai re. Lui non se lo aspettava neanche. Davide invece forse è stato più, cresciuto da Dio. Però se parliamo poi di giustizia, vedi che due cose.
No, io dico due robe. Primo, vabbè, in realtà secondo me, adesso io non ho studiato, non so nulla, però questo racconto è fatto, cioè, per il popolo di Israele Davide è Davide, ma certo. Non è che Davide è Davide perché c'è questo, cioè loro avevano il mito di Davide che conquista Gerusalemme, tutto quello che vuoi, e se l'è fatta poi la geografia successiva, secondo me, nel senso del dire noi abbiamo il nostro re Davide e poi tutta la storia, secondo me, è venuta anche dopo, nel senso quello che diceva lui, così come qua si tratta di giustificare la nascita di Salomone. Allora, cioè, il dato di fatto era che Davide era il più grande, l'età davidica proprio presa come, cioè per loro l'età dell'oro, no? Nel senso che nei secoli successivi l'età di Davide era un'età mitica che andava anche giustificata, che ci andava creato, secondo me, un contesto anche di elezione divina. Quindi probabilmente
elezione divina, ma anche nel peccato.
Anche nel peccato. E poi sulle, guarda, io mi piace questa cosa sulla giustizia, perché stasera sentivo il telegiornale, mi hai fatto venire in mente tu, stasera sentivo il telegiornale che sapete che fanno la sentenza di spegni quella roba lì.